Prima parte, comprensione auditiva. Questa sezione del test è composta da tre parti. Sentirete ogni parte due volte. Durante l'ascolto rispondete alle domande relative alle singole registrazioni. Seguite le istruzioni e i pittogrammi in modo da sapere su quale foglio di risposta scrivere. Ora preparate il foglio di risposta con il pittogramma croce. Prima sottoparte. Ascoltate la prima registrazione. Sulla base di quello che avete ascoltato, scegliete la risposta corretta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposta con il pittogramma croce. Adesso avete due minuti per leggere le domande dalla 1 alla 7. Adesso ascoltate la registrazione.
Quanto sono alta?
Si può mettere in piedi? Secondo me è 1,68.
Però le scarpe.
Senza 1,64?
Ha sbagliato di un centimetro. Sua figlia Lia dice che misura tutto.
Sì, estrae dalla tasca un metro giallo, nota del redattore. Misurare è un gesto di conoscenza. È un modo per impossessarsi delle cose. Non nel senso ignobile della parola. Significa capirle. I miei amici mi chiamano geometra, misuratore della terra.
Dov'è casa per lei?
Un architetto che non si trova a casa, là dove costruisce, è un ipocrita. Non puoi costruire a New York senza diventare New Yorker, a Berlino senza diventare berlinese, a Beirut senza diventare libanese.
Il suo primo ricordo felice.
Sono indeciso tra quando costruivo castelli di sabbia o quando mio fratello Ermanno mi ha detto «Bravo Renzino!».
Partiamo dai castelli di sabbia.
Se hai 7-8 anni ed è finita la guerra, il tuo playground, come si dice oggi, è la spiaggia di Pegli. Ma devi scegliere molto bene il posto dove fare un castello. Ci vuole la sabbia giusta, la pendenza giusta, devi capire quando l'onda arriva.
La guerra era appena finita, cosa ricorda?
I bombardamenti pochissimo. Ricordo dei bagliori e il rumore degli aerei. Mi è ritornato in mente a New York l'11 settembre. Ancora adesso, se ci sono in aria più di 2 o 3 aerei, quel rumore di fondo mi fa rabbrividire.
Cosa le ha lasciato la guerra?
Cresci con l'idea che il passare del tempo migliora le cose. Sei piccolo e non hai nemmeno capito cosa è successo, però poi la mamma è un po' più contenta, il papà sorride di più, le strade sono più pulite e il cibo è migliore. Da lì costruisci una strana teoria che prende il nome di ottimismo. Costruisci dentro di te una forma di pacifismo profondo che traduci con il fatto che costruire è un gesto di pace, specialmente quando sono luoghi dove la gente si ritrova per condividere valori. Ospedali, tribunali, scuole, musei, sale da concerto.
Cos'è per lei la bellezza?
Io penso al bello che è anche buono. È la parte invisibile che viene in superficie e diventa visibile. Una volta Cedar Sangor, il presidente del Senegal, mi raccontò che non c'è una sola lingua africana nella quale la parola bello esista separata dal concetto di buono. Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
Quanto sono alta?
Si può mettere in piedi? Secondo me è 1,68.
Però le scarpe.
Senza 1,64?
Ha sbagliato di un centimetro. Sua figlia Lia dice che misura tutto.
Sì, estrae dalla tasca un metro giallo, nota del redattore. Misurare è un gesto di conoscenza. È un modo per impossessarsi delle cose. Non nel senso ignobile della parola, significa capirle. I miei amici mi chiamano geometra, misuratore della terra.
Dov'è casa per lei?
Un architetto che non si trova a casa, là dove costruisce, è un ipocrita. Non puoi costruire a New York senza diventare New Yorker, a Berlino senza diventare berlinese, a Beirut senza diventare libanese.
Il suo primo ricordo felice.
Sono indeciso tra quando costruivo castelli di sabbia o quando mio fratello Ermanno mi ha detto bravo Renzino.
Partiamo dai castelli di sabbia.
Se hai 7-8 anni ed è finita la guerra, il tuo playground, come si dice oggi, è la spiaggia di Pegli. Ma devi scegliere molto bene il posto dove fare un castello. Ci vuole la sabbia giusta, la pendenza giusta, devi capire quando l'onda arriva.
La guerra era appena finita. Cosa ricorda?
I bombardamenti, pochissimo. Ricordo dei bagliori e il rumore degli aerei. Mi è ritornato in mente a New York l'11 settembre. Ancora adesso, se ci sono in aria più di 2 o 3 aerei, quel rumore di fondo mi fa rabbrividire.
Cosa le ha lasciato la guerra?
Cresci con l'idea che il passare del tempo migliora le cose. Sei piccolo e non hai nemmeno capito cosa è successo, però poi la mamma è un po' più contenta, il papà sorride di più, le strade sono più pulite e il cibo è migliore. Da lì costruisci una strana teoria che prende il nome di ottimismo. Costruisci dentro di te una forma di pacifismo profondo che traduci con il fatto che costruire è un gesto di pace, specialmente quando sono luoghi dove la gente si ritrova per condividere valori. Ospedali, tribunali, scuole, musei, sale da concerto.
Cos'è per lei la bellezza?
Io penso al bello che è anche buono. È la parte invisibile che viene in superficie e diventa visibile. Una volta Cedar Sangor, il presidente del Senegal, mi raccontò che non c'è una sola lingua africana nella quale la parola bello esista separata dal concetto di buono. Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande dalla 1 alla 7. Seconda sottoparte. Ascoltate la seconda registrazione. Sulla base di quello che avete ascoltato, scegliete la risposta corretta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposta con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande dalla 8 alla 13. Adesso ascoltate la registrazione. Una volta preparato o aggiornato il curriculum vitae e una lettera di presentazione, arriva la parte più temuta e stimolante della ricerca del lavoro, il colloquio. Ma quali sono i trucchi sempre validi per un colloquio di lavoro di successo? In generale, mostrare all'interlocutore e potenziale datore di lavoro che si è in grado di rapportarsi con gli altri, stabilire delle relazioni e dimostrare un atteggiamento positivo. E dunque bisogna considerare aspetti talvolta scontati, la personalità, le doti comunicative, così come un outfit in linea con la cultura e lo stile aziendale. Ecco 5 consigli utili per fare colpo al primo colloquio di lavoro. Il primo è cercare tutte le informazioni utili sull'azienda. Una delle armi migliori per superare la tensione e fare un colloquio vincente è una buona preparazione. È importante dedicare il proprio tempo alla ricerca, googolare il nome dell'azienda, le persone con cui si sosterrà il colloquio e il settore in cui l'azienda opera. Così facendo, il candidato sarà preparato e disporrà di una serie di informazioni che, se ben utilizzate, permetteranno di sorprendere positivamente l'intervistatore. Il secondo consiglio è di vestirsi in maniera professionale, anche se l'abbigliamento sul luogo di lavoro è chiaramente casual. Vestirsi in modo professionale, ma non troppo, fornisce un'impressione favorevole ed è anche un modo per mostrare rispetto e cortesia. Quindi, occorre seguire il proprio istinto a seconda della situazione in cui ci si trova, ma un abito scuro e una camicia non guastano mai. Preparare un discorso di presentazione efficace è sicuramente il terzo consiglio da tenere a mente. Per riuscire a distinguersi è utile preparare una risposta di 30 secondi alla classica domanda «Parlami di te». La risposta deve mettere in risalto le proprie abilità, la propria esperienza e le caratteristiche personali. Bisogna ripeterlo fino a quando non lo si padroneggerà in modo naturale. Altro consiglio fondamentale è stabilire un buon rapporto con l'intervistatore, essere educati e dimostrare buone capacità di relazione interpersonale. Un'ottima prima impressione può dipendere anche solo da una stretta di mano grintosa. Essere se stessi è sempre preferibile, ma non bisogna atteggiarsi in maniera troppo informale né troppo disinvolta. L'atteggiamento e la postura devono lasciare trasparire sicurezza, senza però risultare arroganti. È importante essere un buon ascoltatore, non interrompere e mantenere il contatto visivo con la persona che sta parlando. Ad ultimo, mai scordare di ringraziare gli intervistatori dopo il colloquio e chiedere cosa succederà dopo, essendo sempre educato a terminare il colloquio con un ringraziamento per il tempo e l'impegno profusi, ricordando loro il proprio interesse per la posizione. Mandare una nota di ringraziamento agli intervistatori è un'azione estremamente importante. Infine, chiedere sempre quale sarà il prossimo step e quando pensano di arrivare ad una decisione finale. Adesso ascoltate di nuovo la registrazione. Una volta preparato o aggiornato il curriculum vitae e una lettera di presentazione, arriva la parte più temuta e stimolante della ricerca del lavoro, il colloquio. Ma quali sono i trucchi sempre validi per un colloquio di lavoro di successo? In generale, mostrare all'interlocutore e potenziale datore di lavoro che si è in grado di rapportarsi con gli altri, stabilire delle relazioni e dimostrare un atteggiamento positivo. E dunque bisogna considerare aspetti talvolta scontati, la personalità, le doti comunicative, così come un outfit in linea con la cultura e lo stile aziendale. Ecco 5 consigli utili per fare colpo al primo colloquio di lavoro. Il primo è cercare tutte le informazioni utili sull'azienda. Una delle armi migliori per superare la tensione e fare un colloquio vincente è una buona preparazione. È importante dedicare il proprio tempo alla ricerca, googolare il nome dell'azienda, le persone con cui si sosterrà il colloquio e il settore in cui l'azienda opera. Così facendo, il candidato sarà preparato e disporrà di una serie di informazioni che, se ben utilizzate, permetteranno di sorprendere positivamente l'intervistatore. Il secondo consiglio è di vestirsi in maniera professionale, anche se l'abbigliamento sul luogo di lavoro è chiaramente casual. Vestirsi in modo professionale, ma non troppo, fornisce un'impressione favorevole ed è anche un modo per mostrare rispetto e cortesia. Quindi, occorre seguire il proprio istinto a seconda della situazione in cui ci si trova, ma un abito scuro e una camicia non guastano mai. Preparare un discorso di presentazione efficace è sicuramente il terzo consiglio da tenere a mente. Per riuscire a distinguersi è utile preparare una risposta di 30 secondi alla classica domanda «Parlami di te». La risposta deve mettere in risalto le proprie abilità, la propria esperienza e le caratteristiche personali. Bisogna ripeterlo fino a quando non lo si padroneggerà in modo naturale. Altro consiglio fondamentale è stabilire un buon rapporto con l'intervistatore, essere educati e dimostrare buone capacità di relazione interpersonale. Un'ottima prima impressione può dipendere anche solo da una stretta di mano grintosa. Essere se stessi è sempre preferibile, ma non bisogna atteggiarsi in maniera troppo informale né troppo disinvolta. L'atteggiamento e la postura devono lasciare trasparire sicurezza, senza però risultare arroganti. È importante essere un buon ascoltatore, non interrompere e mantenere il contatto visivo con la persona che sta parlando. Ad ultimo, mai scordare di ringraziare gli intervistatori dopo il colloquio e chiedere cosa succederà dopo, essendo sempre educato a terminare il colloquio con un ringraziamento per il tempo e l'impegno profusi, ricordando loro il proprio interesse per la posizione. Mandare una nota di ringraziamento agli intervistatori è un'azione estremamente importante. Infine, chiedere sempre quale sarà il prossimo step e quando pensano di arrivare ad una decisione finale. Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande dalla 8 alla 13. Adesso preparatevi il foglio di risposta con il pittogramma penna. Terza sottoparte. Ascoltate la terza registrazione. Sulla base di quello che avete ascoltato, inserite la parola mancante negli esercizi dal 14 al 20. Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposta con il pittogramma penna. Adesso avete 2 minuti per leggere un testo che presenta alcuni spazi vuoti dal 14 al 20. Adesso ascoltate la registrazione.
Pensare a una vita senza soldi fisici in tasca, quindi con tante monetine, sembra quasi impossibile. Verrebbero meno i piccoli gesti abituali di tutti i giorni, come per esempio entrare in un bar e prendere un caffè. Eppure ci si può riuscire, basta avere gli strumenti per farlo e abituarsi a una nuova gestione dei soldi, quella digitale. Dunque, conviene cominciare ad abituarsi a forme di pagamento alternative al contante. Il mercato ne è pieno. E non sono solo carte di credito e debito, ma anche applicazioni o portafogli virtuali nativi di alcuni produttori. Il Corriere della Sera ha provato a vivere una giornata senza contante e monetine a Milano. Con noi avevamo solo il telefonino e due carte, una di debito e l'altra di credito. Non è mancato qualche intoppo, ma nel complesso tutto è filato liscio. Sveglia di buon'ora e colazione al bar. Premetto che gli esercenti sono obbligati per legge ad accettare i pagamenti, anche quelli micro, con Bancomat, ma sono tenuti anche a pagare una commissione su ogni transazione. Tramite app, invece, per transazioni fino a 10 euro non è previsto il pagamento di alcuna commissione. Cerco quindi un bar con il logo, bevo un caffè e pago. Dal cellulare apro l'applicazione, seleziono il punto vendita dalla lista e trasferisco un euro. Ora, rotta verso il centro di Milano. Decido di prendere la metropolitana, ma non ho il biglietto. Evito di passare ad una tabaccheria e mi affido all'applicazione di ATM che ho già scaricato sul cellulare. La apro, vado nella sezione biglietti, clicco su acquista e il biglietto virtuale si materializza sullo smartphone. Arrivo alla stazione della metropolitana, convalido il biglietto sul cellulare e supero i tornelli dalle entrate abilitate a leggere il codice QR sul telefono. Prima di tornare a casa mi fermo in lavanderia, ma quando chiedo di pagare con Bancomat mi sento rispondere che il POS è fuori uso. Volendo, potrei prendere le camicie e tornare a saldare domani. La legge me lo consente perché l'esercente è obbligato a mettere il cliente nella condizione di poter fare acquisti con tutti i mezzi di pagamento accettati, compresa quindi la moneta elettronica. Lascio perdere e dico che passerò il giorno dopo. Ora, possiamo fare due ipotesi. La prima, il POS era veramente fuori uso. La seconda, il titolare ha provato a fare il furbo per non pagare le commissioni. Non possiamo sapere la verità. Certo, è che se ci fossero incentivi anche per gli esercenti, per esempio azzerando la commissione sui micropagamenti, tutto diventerebbe più facile e digitale.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
Pensare a una vita senza soldi fisici in tasca, quindi con tante monetine, sembra quasi impossibile. Verrebbero meno i piccoli gesti abituali di tutti i giorni, come per esempio entrare in un bar e prendere un caffè. Eppure ci si può riuscire, basta avere gli strumenti per farlo e abituarsi a una nuova gestione dei soldi, quella digitale. Dunque, conviene cominciare ad abituarsi a forme di pagamento alternative al contante. Il mercato ne è pieno. E non sono solo carte di credito e debito, ma anche applicazioni o portafogli virtuali nativi di alcuni produttori. Il Corriere della Sera ha provato a vivere una giornata senza contante e monetine a Milano. Con noi avevamo solo il telefonino e due carte, una di debito e l'altra di credito. Non è mancato qualche intoppo, ma nel complesso tutto è filato liscio. Sveglia di buon'ora e colazione al bar. Premetto che gli esercenti sono obbligati per legge ad accettare i pagamenti, anche quelli micro, con Bancomat, ma sono tenuti anche a pagare una commissione su ogni transazione. Tramite app, invece, per transazioni fino a 10 euro non è previsto il pagamento di alcuna commissione. Cerco quindi un bar con il logo, bevo un caffè e pago. Dal cellulare apro l'applicazione, seleziono il punto vendita dalla lista e trasferisco un euro. Ora, rotta verso il centro di Milano. Decido di prendere la metropolitana, ma non ho il biglietto. Evito di passare ad una tabaccheria e mi affido all'applicazione di ATM che ho già scaricato sul cellulare. La apro, vado nella sezione biglietti, clicco su acquista e il biglietto virtuale si materializza sullo smartphone. Arrivo alla stazione della metropolitana, convalido il biglietto sul cellulare e supero i tornelli dalle entrate abilitate a leggere il codice QR sul telefono. Prima di tornare a casa mi fermo in lavanderia, ma quando chiedo di pagare con Bancomat mi sento rispondere che il POS è fuori uso. Volendo, potrei prendere le camicie e tornare a saldare domani. La legge me lo consente perché l'esercente è obbligato a mettere il cliente nella condizione di poter fare acquisti con tutti i mezzi di pagamento accettati, compresa quindi la moneta elettronica. Lascio perdere e dico che passerò il giorno dopo. Ora, possiamo fare due ipotesi. La prima, il POS era veramente fuori uso. La seconda, il titolare ha provato a fare il furbo per non pagare le commissioni. Non possiamo sapere la verità. Certo, è che se ci fossero incentivi anche per gli esercenti, per esempio azzerando la commissione sui micropagamenti, tutto diventerebbe più facile e digitale.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sul testo che presenta alcuni spazi vuoti dal 14 al 20. Finite, per favore, il lavoro su questa parte del test. Continuate, per favore, il lavoro sulle altre parti del test.